su Radio Incontri, incontri d'autore. Proposte di lettura per appassionati e curiosi. In collaborazione con Libreria Le Storie, Camucia.
Cari ascoltatori di Radio Incontri, ben ritrovati a tutti, soprattutto ai nostri cari affezionati di Incontri d'autore, il programma sui consigli di lettura, presentazioni di libri, condotto da Federica Marri e Maria Chiara De Battistis. Ciao, buonasera Maria Chiara.
Ben ritrovati amici.
Vi ricordo velocemente le frequenze di ascolto 88 e 4, 92 e 8 e che potete ascoltare questo programma il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17 oppure collegandovi al sito di Radio Incontri, radioincontri.org. Andate sui nostri programmi Incontri d'autore. E allora Chiara, andiamo con il primo consiglio di lettura. Questa sera parliamo di un autore molto amato, prima dagli adolescenti e poi ha conquistato gran parte del pubblico degli adulti. E si tratta di Alessandro D'Avenia. Adesso è uscito il suo ultimo, da poco è uscito il suo ultimo libro, Ogni storia è una storia d'amore. Alessandro D'Avenia chi è? Oltre ad essere uno scrittore molto affermato, è un insegnante di lettere. E nel suo percorso è stato fortemente influenzato dall'incontro con padre Puglisi, pensa, che insegnava religione nello stesso istituto in cui lui studiava. E adesso insegna lettere, professore di lettere al Collegio San Carlo di Milano. Ha fondato anche una compagnia teatrale dilettante e la sua attività di scrittore inizia contemporaneamente a quella di insegnante. Il suo romanzo d'esordio, ce lo ricordiamo tutti, Bianca come il latte, Rossa come il sangue, nel 2010, è diventato rapidamente un grandissimo successo internazionale e ha raggiunto 1 milione di copie di vendite. È stato tradotto in 22 lingue, pensa. E anche il secondo libro, molto famoso, Cose che nessuno sa, è stato pubblicato nel 2011 e tradotto anche questo in 10 lingue. Quindi Alessandro D'Avenia ha avuto subito un impatto molto forte sul mondo degli adolescenti in particolar modo, trattando naturalmente i temi a loro cari, essendo un insegnante di liceo, naturalmente è a contatto con questi ragazzi e racconta le loro storie. Poi lui ha avuto successo, sai, anche come sceneggiatore. Nel 2008 infatti ha firmato alcuni episodi di una serie, Life Bites, e poi però si è affermato soprattutto nel mondo della letteratura, nel mondo dei libri. E, è uscito un romanzo l'anno scorso, sembra sì, L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita. Ecco, con questo romanzo lui è divenuto un mito anche per gli insegnanti che si sono proprio divorati il libro di Alessandro D'Avenia e l'hanno consigliato ai loro studenti, naturalmente. Parlando di Leopardi, gli insegnanti si sono subito tuffati. E adesso, con questo nuovo esordio, Ogni storia è una storia d'amore, che cosa ci racconta? Di che cosa parla? Chiara, dici qualcosa
allora,
tu.
Allora, sì Federica, io ti volevo dire che di Bianca come il latte e Rossa come il sangue, io ho visto il film, perché è stata fatta la trasposizione cinematografica. E quindi questa trasposizione è stata fatta in maniera eccelsa, perché il film è veramente, veramente carinissimo.
Ha conquistato proprio il cuore dei ragazzi.
Sì. Allora, ma parliamo d'amore. In questo ultimo suo romanzo, D'Avenia si fa una domanda che in tanti ci poniamo: l'amore ci salva? Quante volte ce lo siamo chiesti un po' tutti, vero Federica? Al tempo stesso avvertiamo l'urgenza della domanda, ma la difficoltà di avere una risposta. Noi qualche puntata fa abbiamo anche parlato di un libro che ricorda questo di D'Avenia, che è quello di Cinzia Tani, perché anche in questo libro, come in quello di Cinzia Tani, si parla d'amore, ma si parla di amore che hanno provato e vissuto sulla loro pelle delle donne famose. Infatti lui in questo testo parla di donne che sono accomunate dal fatto di essere state compagne di grandi artisti, sono state muse, sono state specchi della loro inquietudine, l'inquietudine di pittori, di scrittori, di attori. E quindi, insomma, è molto interessante perché va a scavare, ad indagare l'animo di queste donne che sono state un po', se vogliamo, grandi donne dietro grandi uomini.
Sì.
Fa l'esempio, ecco, di Tess Gallagher, che commuove la sua caparbietà, poetessa di Raymond Carver, che amava tutto e che riuscì a portare un po' di luce nei giorni della malattia di Carver. Tess Gallagher. Poi parla di Alma Hitchcock e parla anche di Edith Tolkien, di Jean Modigliani, quindi sono tutte donne che hanno amato grandi scrittori, grandi pittori come Modigliani e grandi registi come Hitchcock. Se non sbaglio, anche qui c'è stato un film che parla proprio della storia d'amore di Hitchcock e di Alma Hitchcock. E diciamo che qui c'è un intreccio, il filo narrativo che unisce queste storie è proprio quello del mito dell'amore, di questo amore che è anche amore-sacrificio. Pensa, un mito che svolge la sua funzione di filo, appunto, che in greco antico, per indicare filo, Federica, il racconto, usavano due parole molto simili, mitos e mitos, perché contempla tutte le tappe di una storia d'amore. Quindi tra i due poli opposti che ci sono, tra il disamore e l'amore stesso. Quindi, insomma, diciamo che da questo libro si apprende bene che lui ha una mente anche da professore, perché comunque, oltre che indagare nell'animo delle donne di questi grandi, grandi, grandissimi amori, lui comunque parla anche di storia, di filosofia, d'arte. Insomma, lo consigliamo a chi vuole rispondere alla domanda: ma l'amore ci salva?
Beh, si percepisce anche una crescita, una evoluzione, no? Nei romanzi di Davenia rispetto ai primi, questo traccia proprio della sua evoluzione di professore. Bene, allora ricordiamolo, Alessandro Davenia con Ogni storia è una storia d'amore. E adesso facciamoci avvolgere un po' dalla musica di Radio Incontri.
Sto a casa che non ho voglia di uscire, ballo in mutande, ingannerò l'attesa di un nostro incontro con un gelato alla Marena, quello che ieri dalla mia schiena è soffiato via. E non è colpa tua né colpa mia se quando ci vediamo siamo due animali, non ci si prende per le mani e la tua lingua taglia il cielo per le mie gambe aeroplani. E dimmi com'è che non riesco più a stare sola, incrocerò il tuo sguardo per dirti ancora che voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, fenomenale. Stavolta c'è qualcosa che non so spiegare, ma so già che finirà male, che le teste poi si piegano a ciò che i corpi sanno fare. E io che non vado mai a tempo e tu che ami la poesia, ma non è colpa tua né colpa mia. Io voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io. a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia.
Bene Chiara, riprendiamo con altri suggerimenti ai lettori, dai. Oggi parliamo di un altro autore attesissimo dal pubblico, finalmente un altro libro di Glenn Cooper, Il debito.
Wow!
Ma sapete chi è Glenn Cooper? Perché secondo me non tutti proprio sanno la sua storia. È sì uno scrittore, ma lui è un fenomeno. È cresciuto in un piccolo centro alla periferia di New York, ha una laurea in archeologia, che tornerà spesso a supportarlo nelle sue trame,
sì,
e una in medicina, per cui lui ha fatto il medico d'urgenza in Thailandia, ad Haiti, in Massachusetts, in tanti posti medico d'emergenza, pensa un po'. E nonostante la sua brillante carriera di medico, si è stancato presto praticamente di fare questa vita e è diventato dirigente di tantissimi gruppi farmaceutici. Pensa che carriera strana che ha questo scrittore. Ha iniziato a scrivere lui negli anni 90 ed è famoso per aver detto che la scrittura porta equilibrio nella sua vita, mescolando il rigore della sua occupazione scientifica al suo lato creativo, naturalmente. I romanzi di Glenn Cooper sono spesso legati ad eventi storici del passato e spesso scrive riguardo a luoghi e persone realmente esistiti. E, in effetti Cooper afferma, pensa chissà se è vero, di leggere almeno 250 libri per ogni sua pubblicazione, per studiare la trama, per studiare i personaggi e fare ricerche che poi emergono nei suoi libri. Pensa, non so, chissà se sarà 250 libri.
Pazzesco.
Ma come si fa a leggerli?
Pazzesco.
È vero che i suoi libri escono ogni 2 anni circa, però insomma sono tanti. Generalmente lui affronta tematiche relative al destino, alla predestinazione, alla natura del male, alla concezione un po' nella vita e nell'aldilà. E torna sempre un po' questo interfaccia tra scienza e fede, no? E spesso lo confrontiamo con Dan Brown, ci ricorda un po',
sì,
questi,
un po' sì.
questo stile. E quindi con questo suo ultimo romanzo, Il debito, di cosa ci parla?
Allora, questo autore straordinario che ha scritto diverse trilogie, come dicevi tu, ecco, mi viene da pensare a Dannati, che nel 2014 è uscito, oppure la prima trilogia nel 2009, La biblioteca dei morti. Insomma, interessante lui, si ricorda un po' Dan Brown, ma ha uno stile diverso. Allora, questo libro di cui parleremo adesso si intitola Il debito. Qui parleremo di chiesa, di papi, di intrighi. Allora, la protagonista del libro è Cal Donovan, docente di storia della religione, e diciamo che per lui accade una cosa straordinaria. E praticamente, per ringraziare del suo ruolo cruciale nel caso del sacerdote con le stimmate, Papa Celestino VI ha infatti concesso a Cal un privilegio straordinario: l'accesso illimitato alla Biblioteca Vaticana e all'Archivio Segreto Vaticano. Quindi chilometri e chilometri di scaffali su cui sono conservati centinaia di migliaia di manoscritti, documenti antichi, reperti inestimabili. Quindi Federica, per un professore di storia della religione come Cal Donovan, era il paradiso. E cosa accade? Lui approfitta per sbirciare e per indagare su un oscuro cardinale italiano, vissuto a metà dell'Ottocento. E qui cosa accadrà? Si imbatte in una lettera privata del segretario di Stato che era dell'epoca, in cui si rifà riferimento a un banchiere e alla necessità di trasferirlo in gran segreto fuori Roma. Nel corso degli anni Cal ha imparato a fidarsi del proprio istinto e quella strana vicenda, questa lettera misteriosa, lo attira come una calamita. E cosa succede? Succede che non può tuttavia immaginare che da quelle pagine ingiallite che ha trovato emergerà un fatto sconvolgente. Quindi non andiamo troppo nel dettaglio, però c'è intrigo, storia, diciamo diversi ingredienti che Glenn Cooper sa mescolare bene. E quindi insomma una persona che si documenta così tanto per scrivere un libro, beh, è importante, perché leggere 250 libri per prepararne uno suo vuol dire che di documentazione ne ha parecchia. Quindi parlando di chiesa, parlando insomma di queste cose...
Lui parla di fatti realmente accaduti,
sì,
per
infatti,
cui
Papa
se
Celestino...
non li documentasse parla di cose un po' scottanti, diciamo.
Sì, sì, sì.
Dai, sarà un bel regalo di Natale, no? Da mettere sotto l'albero.
Sicuramente.
Glenn
Natale
Cooper con Il Dannato.
Sì, il Natale si avvicina e noi della libreria Le Storie stiamo allestendo la libreria per il Natale, quindi tante sorprese se passerete a trovarci, e troverete ovviamente il libro
Il debito di Glenn Cooper. Bene, e adesso un po' di note musicali con Beyoncé, Running.
Change the way I feel, the way I feel. I'm standing still and nothing else matters now. You're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you.
If I lose myself, I lose it all.
If I lose myself, I lose it all.
If I lose myself, I lose it all.
Eccoci di nuovo immersi tra i nostri libri. E vi ricordo però, prima di passare al prossimo consiglio di lettura, vi ricordo velocemente le frequenze di ascolto 88 e 4, 92 e 8 e che potete ascoltare questo programma Incontri d'autore il lunedì mattina alle 11, il mercoledì pomeriggio alle 17 oppure sul sito di radioincontri.org andando ai programmi Incontri d'autore. Bene Chiara, torniamo a una signora adesso, una signora della letteratura italiana, Sveva Casati Modignani. È uscito il suo ultimo libro, Festa di Famiglia, che sarà sicuramente tra i più gettonati regali di Natale in libreria, no? E Sveva Casati Modignani è una delle firme più amate, infatti, della narrativa rosa contemporanea, specialmente tra gli italiani. I suoi romanzi sono arrivati a... se ne contano addirittura sopra i 30, Chiara, pensa un po', sono tradotti in 20 paesi e hanno venduto oltre 12 milioni di copie.
Straordinario!
È notevole questo successo, no? L'autrice vive ancora a Milano, dove è nata e ha vissuto sempre, pensa nella stessa casa dove è nata e dove viveva con sua nonna, apparteneva a sua nonna questa casa, infatti lei è molto affezionata sia alla sua città che a questa famosa casa. E, il suo nome, Sveva Casati Modignani, non è il suo nome, è uno pseudonimo. Lo sapevi?
No, questo non lo sapevo.
È uno pseudonimo che ha inventato il suo editore da sempre, che è Sperling & Kupffer. Lei non si è mai allontanata da questo editore, ha pubblicato tutti i suoi libri, tranne un paio, mi sembra, che sono usciti paralleli, e ha pubblicato tutti i suoi libri con questo editore, che ha inventato questo pseudonimo per lei, Sveva Casati Modignani. In realtà lei si chiama Bice Cairati.
Beh, più elegante Sveva Casati Modignani, scusa.
Fa più scrittrice,
eh,
no?
Sì.
Che poi lei, pensa, scrive i suoi libri in collaborazione stretta con il marito, che poi fa più che altro da critico. Lei scrive, lei è solo lei che mette la penna. Però il marito le fa da critico, critica i personaggi, le dice, magari le suggerisce che cosa non va bene o le scene più adatte o meno.
Bella complicità.
Eh sì, e Milano infatti è sempre l'ambiente prediletto da lei e l'ambientazione prediletta per i suoi romanzi. E quindi che cosa possiamo dire di quest'ultimo romanzo, Festa di Famiglia?
Allora, Festa di Famiglia, come hai giustamente detto tu Federica, è adattissimo ad essere regalato per Natale. Perché? Perché è ambientato proprio nel periodo natalizio e è carinissimo in quanto parla di amicizia. È un romanzo molto gioioso, Federica, molto gioioso. Anche lei in diverse interviste che ha rilasciato dice che è un romanzo breve, infatti non sono moltissime pagine, però è intenso, parla dell'amicizia tra quattro donne, quattro giovani donne che lavorano, che si confrontano tutti i giovedì nello stesso ristorante e quindi c'è questo legame speciale tra loro. Sono amiche che si aiutano nei momenti difficili, ma che condividono anche come dovrebbe essere la vera amicizia, e che condividono anche i momenti di gioia, perché lo voglio dire, tra donne a volte non c'è tanta, c'è invidia a volte quando magari capita invece di avere solidarietà anche nella gioia, si ha invidia. Invece queste amiche sono profondamente legate. Si chiamano le protagoniste Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole. E quindi cosa accade? Che in questo periodo natalizio si ritrovano in un ristorante di Piazza Novelli a Milano, addobbato proprio già per le feste, e lì si confidano sui dubbi d'amore, sulle loro relazioni che le rendono felici o infelici. Due sono impegnate e due sono single. E ci saranno anche delle sorprese, senza dire troppo del testo.
Non sveliamo.
Però è un romanzo che dà un po' allegria, gioia, gioioso, quindi non è che parla di traumi, shock, tragedie, dolori, dispiaceri, no, è comunque una lettura leggera, che dà positività, come dice proprio la Modignani, alla fine della lettura sia come una boccata d'ossigeno e di positività.
Bene, proprio adatto allora ad essere regalato per Natale, no?
Sì.
Allora, ricordiamolo, Sveva Casati Modignani con Festa di Famiglia. Bene, e adesso che canzone ci ascoltiamo?
Ma
per rilassarci un po'.
Sì, dato che si parla, ecco, dell'amicizia, del clima rilassante del Natale, pensavo a Tiziano Ferro con Il Mestiere della Vita.
Chiudi la porta quando esci, ma dentro c'è troppo di te. Puoi non voltarti, aspetta ancora, ti sorprenderai che sogni da recuperare, non puoi dividerli per due. Non è la vita che volevi, perché la vita non è questa. Ridevo dei nostri difetti, piangi perché non mi hai cambiato mai. Quella foto rimane la stessa, sei solo tu che sei diversa. Se vuoi tornare, ok, torna davvero, perché se ritorni tu, io ritornerò come ero. No, non è la vita a toglierci le ali, affidati alla cura dei ricordi e di chi ami tu. Lascia che sia il mestiere della vita e tu, lascialo andare. E fuggirò da questi sguardi, perché non percepiscano i dolori che ho taciuto e che mi seppelliscono. Tu vai e ritrova il sorriso, ti aspetto qui in ogni caso. Se vuoi tornare, ok, torna davvero, perché se ritorni tu, io ritornerò com'ero. No, non è la vita a toglierci le ali, affidati alla cura dei ricordi e di chi ami e tu. Lascia che sia il mestiere della vita e tu, lascialo andare. Lascia che sia il mestiere della pace e tu, lascialo andare. Amore, mi oppongo e a questo dolore rispondo. Cambi ancora, fai la guerra, riparti sdraiata da terra. La gente distratta non sa che l'amore ti ha tolto del tempo. Il tuo cuore disfatto lo sa che l'unica cura è il tempo. Poi tenta l'incompiuto, lo straordinario amore. Vivi in eccesso, cominciando adesso. Goditi il trionfo, crea il tuo miracolo. Cerca il vero amore dietro ad ogni ostacolo. Se vuoi tornare, ok, torna davvero, perché se ritorni tu, io ritornerò com'ero. No, non è la vita a toglierci le ali, affidati alla cura dei ricordi e di chi ami tu. Lascia che sia il mestiere della vita tu, lascialo andare. Lascia che sia il mestiere della pace tu, lascialo andare. Chiudi la porta quando esci, e dentro c'è troppo di te.
Ed eccoci arrivati allo spazio per i ragazzi, no? Il nostro più atteso spazio rilassante e divertente, dedicato ai più piccoli. E visto che ci avviciniamo al Natale, proponiamo proprio delle belle storie sul Natale per i nostri bambini. Voi non ci potete vedere, ma io qua sono immersa tra questi bellissimi libri color oro, bianchi, rossi, e con le slitte di Babbo Natale, naturalmente. E questo che vi propongo è un libro fantastico, si chiama Il Libro di Natale, e oltre a comprendere delle bellissime storie anche sulla vita di Gesù, sul Natale, su Babbo Natale, sull'amicizia, tante belle storie da leggere ai bambini, è pieno zeppo di attività, di giochi da fare insieme ai nostri bimbi, dal gioco dell'oca fino ai ritagli di tanti bigliettini per fare bigliettini di auguri, per fare laboratori sul Natale, la tombola, il gioco dell'oca della Befana. Ecco, ha tantissimi giochi inseriti in questo libro, quindi è proprio un libro carino da leggere, ma anche divertente, attivo per i nostri piccolini,
che apprezzeranno sicuramente l'attività e non solo la passività della lettura.
Sì, passeranno
ma
più tempo con il loro libro.
Sì.
Il libro di Natale, Giunti Editore. E poi ne è uscito un altro, no? Every Child is My Child. Chiara, di che si tratta?
Allora, questo è qualcosa sì, di più delicato, diciamo, in quanto è un grande progetto Federica editoriale per dire basta alla guerra in Siria. Il ricavato delle vendite di questo libro sarà devoluto per ricostruire la Plaster School al confine con la Siria.
È un progetto importante, un libro importante.
Sì, sì. Si chiama appunto Hashtag Every Child is My Child. Sono storie vere e magiche di piccola e grande felicità. Pensa, ci sono 33 protagonisti del mondo dello spettacolo italiano, Federica,
sì, sì,
che hanno deciso di tornare bambini per raccontare storie fatte di immaginazione e di ricordi della propria infanzia. Tra questi ricordiamo Luca Argentero, Claudio Bisio, Marco Bonini, Martina Colombari, Paola Cortellesi, J-Ax, La Pina, Vittoria Puccini, Zingaretti e tanti tanti altri. Quindi ecco, lo consigliamo perché comunque il ricavato andrà proprio per la costruzione di Plaster School.
Quindi queste storie sono i ricordi, i loro ricordi di infanzia,
sì,
però molto allegre,
sì,
vero?
Sì, sì, sì. E sono anche, ci sono anche delle illustrazioni molto carine,
molto,
molto
belle,
interessanti,
sì,
belle. Un libro che è destinato ai bambini e ai ragazzi, però anche ai loro genitori, ai nonni, insomma, da leggere tutti insieme in famiglia. E diciamo che la cosa bella è che insomma proprio i nostri amati attori, cantanti italiani ne hanno contribuito a renderlo vivo.
Bene,
questo libro.
Bene, e allora ricordiamolo, Every Child is My Child. Leggetelo sotto un bell'albero di Natale,
sì,
mettete i vostri bambini su una bella coperta e leggetevi queste belle storie di Natale.
Al calduccio.
Bene, e quindi adesso lasciamo lo spazio a una bella musica natalizia per salutarvi e noi vi salutiamo dandovi appuntamento ai prossimi consigli di lettura che potrete ascoltare il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17 oppure sul sito radioincontri.org al programma Incontri d'autore. E allora un saluto da Federica e Chiara.
Ciao amici!
The snow's coming down. It's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on a tree, I'm watching them shine. You should be here with me. The halls, not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Oh, if there was a way, I'd hold back these tears. Oh, but it's a Christmas day.